Ciao a tutti e benvenuti al Forza Italia Podcast. Questa è una puntata molto particolare perché intervisterò Angelo Mazzoni, grandissimo campione di spada e a tutti gli effetti uno dei migliori maestri di scherma al mondo. Ho avuto la fortuna di averlo come maestro quando ho vinto le Olimpiadi, ma abbiamo anche calcato la pedana assieme. Quando io stavo iniziando e lui stava smettendo, Angelo ha un punto di vista molto particolare sulla scherma e anche delle idee per il futuro. Vi ricordo che quest'anno siamo su YouTube e su Spotify, sia audio che video, e mi fareste un grandissimo favore se vi iscriveste e attivaste la campanellina. Ma vi ricordo che non solo sono Forza Italia sul podcast, ma sono Forza Italia dappertutto, quindi iscrivetevi e seguitemi. Senza perdere altro tempo, ecco a voi Angelo Mazzoni sul Forza Taglia Podcast.
Comunque, vabbè, Angelo, intanto sono contentissimo, a parte di vederti, però sono contentissimo che ti ho fatto fare questa cosa tecnologica che è molto lontana dalle tue corde, quindi grazie.
Veramente, ero preoccupatissimo, io sono scaricato Skype ieri sul telefonino. Per evitare poi connessioni con mia moglie, robe varie, però bene, vedo che si vede bene, ti vedo bene anch'io, bravo.
Bene, oh, calcola che la puntata precedente, che tra l'altro va in onda oggi quando registriamo questo, era con Vivian, quello della respirazione adesso che lavora con il team italiano, e lui era con lo Skype della figlia, quindi non si è neanche preso, quindi c'è della gente che è messa peggio di te.
Porca miseria, ed è più giovane. Probabilmente di me, che brutte cose, bravo.
Comunque, va bene Angelo, la mia idea è quella di fare, tra virgolette, una chiacchierata, dove però ovviamente il centro un po' sei tu, misto, cioè non voglio chiamarlo un'intervista, è proprio una chiacchierata. Io ti faccio delle domande, ma poi dopo magari le cambierò e fine.
Va bene.
E parto da quando c'erano i dinosauri. Come hai iniziato a fare scherma da atleta?
Ma molto casualmente, guarda, io ho una sorella e un fratello più grandi, mio papà era dentista, voleva far fare uno sport a qualcuno della famiglia e si era intorno al 1967, proprio dei dinosauri, e 67, 68, quegli anni lì, e niente, un ricordo che ho è che una collega di mio padre era una dottoressa ungherese che era sposata con un signore italiano e consigliò a mio padre di avviarci alla scherma, perché in Ungheria era già famosa la scherma, perché anche nel 68 il maestro Kuchar vinse la medaglia d'oro
Ma
individuale.
tu
Avevano
eri a
quattro.
Milano o a Parma? Scusami allora, che è un'altra domanda
I
che ti
miei
volevo
genitori
fare.
di Parma. No, ma si sono, i miei genitori tutti e due di Parma, ma si sono trasferiti nel 1959 a Milano. Io sono stato solo 2 anni con mia zia qui a Parma, tanto che loro facevano i vari traslochi e apertura di studio dentistico. Poi dopo sono sempre stato a Milano. Questo è un po' l'inizio. Insomma, poi siamo andati, ha mandato i 3 figli al centro CONI, dove tu sei passato a vedere di sicuro in via Cerva a Milano,
Sì, sì,
che
sì.
è, ecco, lì abbiamo iniziato. Lì era la palestra di avviamento alla scherma per tutti.
Forte, no, perché io in realtà, vabbè, ovviamente la mia storia con te nasce nel 2002-2003, quando in realtà la prima volta che ti ho conosciuto personalmente è stato al ritiro della nazionale, però tu già eri, o meglio, una volta ci siamo visti nel 2001, mi pare che era il tuo ultimo anno forse da atleta, giusto? Quando è che hai smesso di fare l'atleta?
Ma Matteo, dunque, noi ci siamo, ho smesso nel 2001, ma ho praticamente smesso dopo le Olimpiadi di Sydney. La prima volta che ci siamo visti, io chiaramente molto, questo, molto lucido questo ricordo, molto io questo ricordo, era un allenamento che abbiamo fatto a Vicenza.
A Vicenza, esattamente, esattamente.
E mi ricordo che sei venuto lì, che eri un ragazzino, probabilmente sarà stato nel 99, nel 98-99, quegli anni, o forse nel 2000 stesso, forse il 2000, e mi ricordo di aver tirato con te, chiaramente perché tu eri, facevi parte del gruppo degli atleti della nazionale, e poi dopo ci siamo incontrati dopo, quando tu ti sei mosso da
Sì,
Trentino.
infatti, ma io conoscevo poco, nel senso che io conoscevo della tua parte, diciamoci, io non avendo mai avuto dei, diciamoci, miti come atleti, nel senso che a me piaceva la scherma, però non è che mi ispiravo particolarmente qualcuno. Però mi ricordo di te, ad Atlanta in particolare, perché mi ricordo, insomma, quella famosa ultima stoccata che poi in realtà ho provato varie volte. È stata una delle prime stoccate di spada che ho provato ad imitare. E quindi poi mi ricordo che mi faceva molto strano poi tirare con te. E mi ricordo un'altra cosa molto divertente riguardo quel ritiro di Vicenza, che è stato il primo giorno, questo forse non te l'ho mai detto, il primo giorno ho tirato con te, ho perso, però adesso non mi ricordo ovviamente quanto, però mi ricordo che ho perso, fa conto, 15-10, 15-11, quindi non di tantissimo nella mia ottica. E io mi ricordo che ho chiamato casa e ho detto, bah, questo Mazzoni, cavolo, sembra tanto forte, però ci sono andato vicino, no? Io mi ricordo che ho detto ci sono andato vicino, quindi ce la posso fare, più o meno era il mio ragionamento. E il giorno dopo invece abbiamo ritirato e penso di aver perso, boh, 15 a 1 forse. E mi ricordo che Paolo Milanoli al tempo mi ha detto che mi ha visto praticamente, e non solo ho perso 15 a 1, ma ho perso 15 a 1 non capendoci praticamente niente, non solo per il risultato, ma anche proprio perché non capivo cosa stava succedendo. E mi ricordo che Paolo Milanoli mi ha detto che, tra virgolette, il primo giorno tu mi avevi studiato, cioè mi avevi studiato nel senso non che tu fossi là a studiare me, però diciamoci mi avevi imparato, e il secondo giorno, e lì ho capito che invece c'era tanta strada da fare. E questo è stato il mio primo incontro, diciamoci, in pedana con te. Però mi ricordo proprio la prima volta che ho detto, cavolo, sì, forte, ma non fortissimo.
Ricordo, il ricordo è perfetto, ho detto che anche per me è molto, molto vivo, perché ricordo che abbiamo tirato, mi ricordo anche la pedana, e mi ricordo, ti dico, ti aggiungo poi dei dettagli, perché chiaramente probabilmente tu non conoscevi la persona, non me, ma adesso te lo dico. Venne un signore che era un mio compagno di squadra, molto più vecchio di me, che era 10 anni più di me, col quale ho esordito nella mia prima gara a squadra, che era ormai, diciamo, pensionato schermistico e col quale sono ancora in contatto, che mi aveva preso un po' sotto la sua ala quando ero ragazzino io, perché ho fatto questa gara a squadre con loro, con la squadra vecchia, diciamo, quando avevo 17 anni, un po' per casualità, e lui si è molto affezionato a me, e una volta smesso, faceva il direttore di banca a Vicenza, e quindi è venuto a vedere, si chiama Guido Pilla, e questo signore venne e disse: "Dai Angelo, voglio vederti tirare". Questo quando poi ho tirato con te, io ho detto: "Beh, tiro con questo ragazzino perché tira bene". E vinsi, mi ricordo anche perfettamente anche qualche stoccata che ti ho messo. Sì, lo ricordo. Perché, e lui mi disse: "Ma questo ragazzino con cui hai tirato è bravo". "Sì, è bravo, ma è giovane". "No, però tira bene". Ho detto: sì, tira bene". E questo era un dettaglio che tu chiaramente lo potevi sapere. Chiaramente è giusto tutto quello che hai detto tu. Io mi ricordo di questa cosa qua, perché lui non conosceva nessuno, conosceva solo me, probabilmente me e Sandro, degli altri nessuno, perché gli altri sono troppo giovani e non hanno mai avuto opportunità. Sandro Cuomo, non avevano mai avuto l'opportunità di conoscerlo. Lui ha smesso del 79, quindi è molto presto, però vieni a vedere, e quindi conobbi anche te, vedi, in pedana.
Comunque, vabbè, sempre da atleta, perché voglio fare una piccola parte, perché sai, non tutti, in realtà, vabbè, la gente che ascolta questo podcast probabilmente molti sapranno già chi sei, però facciamo un piccolo recap. Comunque, da atleta, Angelo Mazzoli, 2 ori, 0 argenti, 1 bronzo, mondiali, 3 ori, 2 argenti, 4 bronzi, europei, 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, giochi del Mediterraneo, 1 bronzo, almeno lì ti ho battuto.
Grande.
E Coppa del Mondo, 3 trofei. Atleta, vabbè, iniziato dalla Mangiarotti, poi dopo hai fatto, diciamoci, giardino, però eri del Centro Sportivo dei Carabinieri, e in generale una carriera lunghissima, perché tu vai per la prima volta alle Olimpiadi quando avevi 16 anni? 18 anni? 18.
19. 19 nell'80, io sono del 61.
Ho fatto ok, il... quindi giovanissimo, e l'ultima però l'hai fatta a 39. Quindi una carriera comunque vada molto, molto lunga e molto vincente. Cosa pensi? Volevo farti entrare, diciamoci, in una farti una domanda particolare, nel senso, qual è secondo te la gara più importante per te nella tua carriera, ma non che tu abbia vinto o meno, nel senso, ti faccio un esempio, la gara più importante per me rimane sempre quando ho vinto il Gran Premio Giovanissimi nel 95, perché è stata l'unica gara della mia vita che ho vinto, ma che non sapevo che l'avrei vinta, non so come posso dire, quindi nella mia testa fino all'ultimo è stata una cosa pazzesca. Poi ovviamente ho vinto un sacco di gare che hanno avuto una caratura, diciamoci, emozionale, forse anche più grande all'esterno, però dall'interno per me è sempre stata, è sempre rimasta quella lì, perché è stata la prima gara dove ho capito che potevo vincere, e invece altre, diciamoci, lo sapevo, tra virgolette, ecco.
Giusto, chiaro, il discorso è molto chiaro, Matteo, ma hai detto una cosa molto sensata. Chiaro che ognuno di noi va alle gare per cercare di vincere, perché questo è il nostro sport. Io ho un ricordo di tutte le gare che ho fatto, una buona memoria, che ho vinto, che ho perso, però mi ricordo quando ripresero a fare i campionati europei nel 1981, perché prima non si facevano, hanno smesso di farli prima della guerra, e hanno deciso di riprendere. Per 3 anni hanno fatto i campionati europei, c'era solo la gara individuale, non si faceva la gara a squadre. La prima volta che li hanno organizzati è stato a Foggia nel 1981, e io ero reduce da un infortunio, l'unica volta che ho avuto un infortunio giocando a pallone prima di andare a un campionato del mondo, e quindi non ho partecipato ai campionati del mondo. Però mi ricordo che il commissario tecnico di allora mi disse: guarda, per favore allenati, perché ci saranno i campionati europei a Foggia a novembre, quindi ti manderò lì. E io, un po' triste, accompagnai i miei compagni all'aeroporto, ricordo ancora, e poi mi iniziai ad allenare tranquillamente. E ho un ricordo, chiaramente, come dicevi giustamente tu, dell'epoca dei dinosauri, a Foggia si andava in treno e ci si metteva anche parecchio. E mi ricordo che, uscendo dalla palestra del giardino, il mio maestro di allora, Arturo Volpini, mi disse: oh, mi raccomando, guarda che devi vincere. E io pensavo fosse una presa in giro, perché in quel periodo non eravamo forti, Matteo, veramente. No, si andava, si entrava in squadra magari con una finale in Coppa del Mondo. Io ho fatto una finale una volta, una finale l'anno prima, insomma, non eravamo così forti come siamo stati forti dopo, come siete stati forti voi nel vostro periodo, come sono stati forti i ragazzi anche dopo e come lo sono adesso. Però mi ricordo che questa cosa, nella palestra del giardino, che tu conosci molto bene, mentre io uscivo dalla porta: maestro, io sarei già contento se arrivi in eliminazione diretta. Invece, non so come, però poi adesso da maestro un po' lo capisco, vinsi la gara, che era molto inaspettato, veramente, Matteo, era molto inaspettato, una grande sorpresa. E quello onestamente mi cambiò molto, molto la mia vita dal punto di vista mentale, schermistica, perché presi consapevolezza. Poi dopo chiaramente qualche risultato arrivò, poi ci si migliora tecnicamente, si impara anche le sconfitte, però quello è una sorpresa, è piacevole, molto piacevole, insomma.
Ho capito. Tu hai cambiato maestri, tra virgolette, perché dovevi, perché secondo te avevi finito di imparare, o sono state casualità? Perché ne hai cambiati un po' durante la tua carriera, giusto, se non sbaglio?
Guarda, sono nato come schermidore, come la Mangiarò, te l'ho detto, al centro Coni, perché la Mangiarotti non era ancora aperta. Poi, quando è aperta la Mangiarotti, tutti si sono trasferiti alla sala Mangiarotti, che allora era via Solferino. Avevo come maestro il maestro Dario Mangiarotti, e sono stato con lui 10 anni. E casualmente i ragazzi più grandi di me, che facevano già parte della squadra nazionale, hanno deciso per dissidio con la famiglia Mangiarotti di cambiare, di andare alla Società del Giardino, e io, essendo più piccolo, decisi contrariamente al volere dei miei genitori, chiaramente della famiglia Mangiarotti, di seguire loro perché mi sembrava più importante per me tirare piuttosto che far lezione. Mi piaceva molto di più, onestamente mi rompevo abbastanza le scatole a far lezione. E quindi cambiai, andai al giardino e chiaramente incontrai il maestro del giardino, che era il maestro Volpini, con quale mi trovai bene, assolutamente. Gli altri ragazzi non capivano molto perché io mi trovassi bene con questo maestro, perché era una lezione molto strana, molto diversa, poco classica, era uno sciabolatore. Chiaramente allora i maestri erano le tre armi, però l'arma principale del maestro Volpini era la sciabola, mentre l'arma principale del maestro Mangiarotti era la spada. Però era una spada un po' vecchia, e invece il maestro Volpini mi iniziò un po' le prese di ferro, come tu sai, io tiravo con la spada francese e mi trovai bene. Ci fu un buon connubio tra le due cose e rimasi con lui per un bel po', nel senso per 6 anni. Poi, detto veramente in maniera molto sincera, perché non c'è da nascondere nulla, cambiai per questioni di soldi, perché ci richiamarono i Mangiarotti, perché la famiglia Mangiarotti voleva che tornare in auge come palestra, perché aveva perso 4 quinti della squadra nazionale, e quindi col benestare del commissario tecnico ci riacquistarono, diciamo. E l'accordo era che acquistassero anche un maestro, e il commissario tecnico da allora propose alla famiglia Mangiarotti, alla sala Mangiarotti, di ingaggiare il maestro Gianni Muzio, che da Vercelli si trasferì alla Mangiarotti. E per me fu la prima volta e non mi trovai bene. Questo anche Gianni potrebbe testimoniarlo: i primi 2 anni furono un po' di sofferenza e io decisi poi di tornare indietro. Gianni fu molto lungimirante e disse: ok, per favore, tu vai pure a fare lezione col tuo maestro Volpini, ma per favore rimani anche qua, così aiuti me, perché mi farebbe molto piacere fare lezione. Poi, combinazione volle, che nell'87 si tornò tutti al giardino per lo stesso motivo per il quale ci eravamo mossi prima, sempre per questioni di soldi, ma ero molto, molto contento di tornare dal mio maestro, e rimasi col mio maestro finché divenne anziano. E, tra parentesi, nel 90, nell'89 anche il maestro Muzio, e nel 92 Oleg Puzanov, il maestro russo ingaggiato.
Tutti al giardino.
Infatti, venne al giardino, quindi ebbi questa possibilità anche per raggiunti i limiti d'età del mio maestro, e cambiai col maestro Oleg e Gianni, che questi sono stati i miei ultimi 2 maestri. Ho lavorato anche col maestro Nishi
Sì.
96, proprio per mia curiosità, ed è stato molto interessante perché ci lavoravo già un po' agli allenamenti e trovavo una persona interessante. E posso dire, Matteo, che col maturare degli anni mi è sempre piaciuto di più far lezione. Non so, forse perché vedevo già un futuro. All'inizio, te l'ho detto, fino a quando avevo 18-19 anni, lezione cercavo di evitarla, proprio cercavo di evitarla. E invece il maestro Volpini mi ha fatto amare le lezioni, ne facevo parecchie e penso che mi siano servite, insomma,
Io
questo.
al contrario, invece, io mi sono spostato, lo sai, da Treviso a Milano per lavorare con te, di cui poi ne parleremo dopo, proprio perché invece per me era importantissimo sin da piccolino far lezione. E io ero indeciso se andare a Milano o andare a Vercelli ai tempi e ho scelto Milano principalmente per la lezione. Quindi su questo è un po' differente, che io invece poi dopo invece crescendo. Al contrario, ho trovato quasi più importante tirare che fare lezione, ma forse anche perché ho cambiato. Da un lato, secondo me, ne sapevo più io, dall'altro, forse non riuscivo a trovare il dialogo che ho avuto con te o che ho avuto con Oleg, come maestri, e quindi abbiamo fatto praticamente il percorso opposto, diciamoci.
Hai detto bene, dipende anche chi incontri per la strada. Insomma, il mio maestro Mangiarotti era una persona anziana e, come ti ho detto, faceva una lezione un po' vecchia. Ero un ragazzino, mi piaceva molto tirare perché mi divertivo di più. Insomma, poi ho capito che la lezione era importante. L'ho capito quando avevo 18-19 anni, iniziavo ad andare a fare le gare all'estero e prendevi un sacco di botte, perché tecnicamente non eri bravo. Insomma, questo è.
E tu hai fatto parte, diciamoci, di quello che poi viene definito il Dream Team, diciamoci, della Spada, e che comunque è una squadra che cambiata un po' durante gli anni, però diciamoci che personaggi come te o come Sandro Cuomo, anche Rese Gotti, insomma, sono rimasti per tanto tempo dentro, e in particolare tu sei quello che forse ci è rimasto per più tempo in assoluto. Qual era la ricetta, diciamoci, per, se c'era, per questo, di questo team? Cioè, cos'è che tu ve, secondo te, ha dato tutto questo successo? Cioè, non può essere casualità.
No, 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 non è stata casualità, Matteo. Quando io ho iniziato a fare i primi allenamenti collegiali, la squadra era veramente una catastrofe, eravamo una catastrofe. E anche le altre armi un po' ci prendevano in giro, perché effettivamente non è che ottenessimo risultati. C'era solo un mio compagno di squadra, più anziano di noi, di 6 anni, Stefano Bellone, che era uno che faceva le gare di Coppa del Mondo, che mi ha aiutato molto all'inizio, perché eravamo in camera insieme. E io sono stato buttato in questa squadra, diciamo, più vecchia, proprio perché c'era necessità di cambiare, e quindi ho avuto, come hai detto tu prima, una carriera lunga e anche fortunata, perché in quel momento non c'era nessuno, e quindi sono andate a pescare me, che fortunatamente avevo fatto una finale di Coppa del Mondo che non so neanche io come. Sì, e diciamo, passiamo, e mi ricordo che la prima gara, al primo allenamento, ho avuto la sensazione che, ti parlo di nazionali di Sciabole, di Fioretto, in cui c'erano il papà di Aldo Montano, Michele Maffei, Carlino Montano, tutta gente che ha vinto mondiali, Coppe del Mondo, Olimpiadi, e noi eravamo il Calimero nella situazione. E mi ricordo che, un po' per sfida, abbiamo cercato, visto che non potevamo primeggiare con i risultati, di primeggiare nella nostra attività fisica, in tutte le altre cose, quindi giocare a pallone, correre, test, e essendo ragazzini, io per primo, poi è arrivato Sandro Cuomo, è arrivato dopo, e Maurizio Randazzo del 1964, e abbiamo ringiovanito la squadra, e prima le sfide a pallone erano Fioretto contro Sciabola, e poi dopo sono state Spada contro Fioretto e Sciabola, perché il nostro modo di diventare forti e di farci rispettare era chiaramente quello negli altri sport. Poi abbiamo iniziato, guarda Matteo, per dirti in maniera molto ridicola, nel 1979, il mio primo campionato del mondo, abbiamo festeggiato perché per la prima volta siamo entrati nelle prime 8 squadre, siamo andati ottavi, abbiamo battuto la Finlandia per entrare negli 8, quindi festeggiato perché abbiamo battuto la Finlandia. Però questo è stato un buon momento. Un buon momento, e anche gli altri hanno iniziato a portarci un po' di rispetto, e da quel momento lì è stata una crescita, è stata veramente una grande crescita, e eravamo molto giovani con Stefano Bellone, più anziano, e abbiamo iniziato a fare risultati a squadre dai mondiali dell'82, ad avere una certa consapevolezza. Eravamo una squadra molto unita, perché eravamo molto giovani e con una voglia di farci valere. Poi, Matteo, poi c'è sempre una componente fortuna, perché
Sì, c'è cioè il tempo, il momento, insomma, anche il fatto che appunto non ci fosse nessuno prima, il che vi ha permesso di avere un pochino più di tempo iniziale, forse anche delle aspettative più basse, quindi probabilmente puntavano tutti su di voi, però tanto potevate anche fallire, tra virgolette, immagino, cioè, tanto.
non c'era nessun tipo di pressione. Poi, come ti ho detto, era anche un po' il contesto storico, per cui i cicli spesso cambiano dopo le Olimpiadi, e anche le altre nazioni hanno dei ricambi generazionali. E nell'80 c'è stato il boicottaggio dei paesi dell'Ovest nei confronti della Russia, nell'84 di quelli dell'Est. Quindi un po' di queste persone, che erano anche schermidori molto forti, perdendo magari 4 anni o 8 anni, smettevano. E quindi si è aperta questa finestra per noi. Onestamente, noi ne abbiamo approfittato, e in quei 10 anni, già prima abbiamo iniziato a tirar bene, però dall'89 al 2000 abbiamo vinto tre mondiali, 2 Olimpiadi, quindi bene, nel senso che abbiamo tirato, eravamo una nazione forte. Oltretutto, diciamo che Stefano ha fatto crescere me, e io e Sandro abbiamo fatto crescere molto quelli dietro di noi, del 62, 63, 64, 65, 66, fino al 69 con Paolo Milanoli. perché abbiamo portato avanti un'ottima generazione di spadistica. Poi dopo va bene, poi dopo parliamo di te più, ulteriormente, ma diciamo che negli anni 60, guarda, almeno di Schermidori, dal 50 al 60, che sono stati in squadra perenne, pochissimi. Pochissimi, c'è stato un ricambio subito perché non è stata una buona generazione di schermidori, di spadisti, scusa, di spadisti, Ernest Stefano. Mentre nel 60 noi abbiamo, di quelli nati negli anni 60, abbiamo un po' monopolizzato, te l'ho detto, un po' all'inizio con la prestazione fisica, con noi sono migliorati anche i maestri, insomma non siamo più.
Ma c'era dialogo, nel senso tu mi dici io ho fatto crescere quelli più giovani, li facevi crescere nel senso tirandoci o c'era proprio tra virgolette, vi aiutavate, cioè vi parlavate tra di voi, eccetera, eccetera.
Sì, ma te eravamo molto meno professionali di quanto lo sia stato tu l'epoca attuale. Primo perché i maestri non venivano alle gare, quindi ci aiutavamo molto a bordo pedana, molto a bordo pedana. Io magari ero di fianco a te, ecco, prendo per esempio te e ti aiutavo dicendo: guarda, questo ragazzo si tirava di più perché c'era la formula girone, quindi dicevo: Matteo, stai attento che questo qua fa questo. Poi dice, cioè, ci aiutavamo in questo senso. Non era tanto il maestro che ci aiutava, il
Quello
maestro
che
ci.
io ho fatto con molti degli altri, che però in questi anni non è poi mai quasi mai tornato indietro, perché anche io ho sempre avuto l'idea di far crescere. Io dicevo sempre: se faccio crescere i miei compagni, per quanto diventano più forti, poi diventerò più forte anche io, perché ovviamente più il livello sale e più salgo anche io. E invece negli ultimi anni, secondo me, ci si va un po' a nascondere, e questa cosa qua, secondo me, peggiora proprio tutto il movimento, almeno negli ultimi anni, dico gli ultimi anni in cui io sono stato in nazionale, quindi ormai si parla di un po' di anni fa, però ho visto che è un pochino cambiato questa cosa. Volevo appunto capire se ai tuoi tempi vi nascondevate, ma mi hai appunto detto di no, e che secondo me è il modo migliore.
Sì, andavamo spesso a incitare i nostri compagni quando abbiamo finito il nostro girone, e proprio perché era un aiuto. I maestri non c'erano, non venivano, veniva chiamato uno alle gare, ma veniva un po' come a visionare da fuori, non ti suggeriva. Era la nostra esperienza personale ad aiutarci e ad aiutare gli altri. Quindi io prima sono stato aiutato e poi dopo, boh, un po' mi conosce, ero uno molto attento a tutte queste cose qui. Prima hai raccontato l'episodio che ti avevo detto di Paolo che ti avevo studiato. Sì, cercavo di studiare i miei avversari perché essendo giovane non avevo tirato con nessuno e con l'aiuto anche dei miei compagni, e quindi questo tipo di cosa è stata portata avanti anche nelle gare a squadre, senz'altro era diverso.
E tu quindi pensi che siete diventati prima forti come squadra e poi dalla squadra ci sono state delle individualità, diciamo, o no?
Guarda,
O assieme?
non c'erano gare a squadre, Matteo, la gara a squadre era solo i mondiali,
Ah,
quindi
ok.
siamo diventati forti come individualità e diciamo cresciuti come squadra che era la sommatoria di vittorie individuali in quel momento lì, proprio perché abbiamo cercato molto di aiutarci uno con l'altro, come si tirava, qual era la tattica e la tecnica giusta per tirare con i nostri avversari.
Ho capito. E poi, vabbè, tu ti sei ritirato, diciamoci, per raggiunti limiti di età o perché ti sei stancato? Cioè, perché hai deciso di ritirarti?
Guarda, potrebbe essere anche per raggiunti limiti di età. Io continuo a sostenere che non mi piace ancora adesso perdere, una cosa che non piace a nessuno, Matteo. Cioè, però non provavo più così felicità e gioia del vincere. Quando ero ragazzo, no, avrei dato qualsiasi cosa per vincere. Mi ricordo quando ho vinto la prima gara, la prima Coppa del Mondo. Ho urlato, penso, 3 minuti in bagno da solo perché non ci credevo. Poi alla fine della mia carriera perdere no, però chiaramente le sconfitte aumentano e vincere sì, mi provavo una gioia, però non più così tanto, i tempi cambiano. E poi facevo fatica, molta fatica, sia mentale e anche fisica, nell'allenarmi perché ci sono tante altre cose. Recupero, le gare erano diventate anche, diciamo, non solo europee. Quando io ero ragazzino si tirava solo in Europa, quindi anche i viaggi erano molto diversi, le trasferte, la compagnia di vita. Era il momento giusto di smettere, poi giustamente a 39 anni non potevo neanche ambire di andare avanti, proprio stanco mentalmente e stanco anche fisicamente.
E come mai invece hai deciso di allenare? Cioè, era già una decisione? Ci sei trovato?
Guarda, mi ci sono un po' trovato, nel senso che non avevo paura di smettere, diciamo, che ero stato abbastanza oculato nel risparmiare e mettere da parte un po' qualcosa per il futuro. Quando ho deciso di smettere, come al solito, ci sono dei momenti di fortuna. Un mio compagno, mio amico, era il proprietario, diciamo, gestore di una centro sportivo a Milano che si chiama Forza e Coraggio, che è un omnisport di multisport in cui c'è anche una piccola palestra di scherma, e mi disse: "Guarda, Angelo, quando torni dalle Olimpiadi non ti preoccupare, vieni qua, diventi tu il responsabile della palestra", e va bene, allora ci provo, assolutamente, senza impegno, ci provo, è come se io proponessi a te la stessa cosa, siamo amici e ci provo, poi dopo senza impegno. Nello stesso momento al giardino Gianni Muzio, che era il maestro della società del giardino, mi ha detto: "Guarda, per favore, mi serviresti qua in palestra, soprattutto come sparring partner, perché sei ancora a un ottimo livello". Dovevo stare dentro ancora 6 mesi, fai conto, da settembre fino a giugno, perché l'arma dei carabinieri ha detto: "No, no, ti vogliamo tenere, facci solo il campionato italiano". E io ho detto: "Guarda, io non mi alleno più, però era anche per questioni pensionistici, da fine pensionistici, e allora ho detto: "Va bene, proseguo". Con Gianni, come tu ben sai, dopo le Olimpiadi al giardino c'è sempre molta pubblicità e gente che vuole venire, e quindi mi disse: "Ma perché non inizia ad allenare qualcuno 2 volte alla settimana? Io ero impegnato 3 volte alla Forza e Coraggio, perché apriva solo 3 volte, e 2 volte al giardino, un po' come sparring partner, per tirare con i ragazzi un po' più giovani di me e fare lezioni". E ho iniziato un po' così. Poi cosa è successo? Che nel 2003, proprio l'anno in cui tu sei arrivato, a settembre, Gianni aveva dei problemi, diciamo, di famiglia. I genitori di sua moglie e i suoi genitori, diventando anziani, avevano iniziato a avere delle malattie, degli acciacchi, e quindi spesso, abitando nei Vercelli, doveva andare avanti e indietro, magari arrivava a Milano e lo chiamavano perché è di qua e di su di giù. E in quel anno lì il maestro Kuchar decise di tornare in Ungheria, da Vercelli, e si liberò il posto di maestro a Vercelli, e Gianni mi chiese: "Ma cosa devo fare?" "Gianni, approfittane, perché devi tornare a casa tua, devi tornare a casa tua, la palestra è lì, ma i genitori di Chicca sono anziani, almeno ci stai vicino". E lui propose me alla società del giardino come maestro.
Ma tu eri già maestro? Eri già diventato maestro?
Io ero solo, avevo preso, quando ho smesso, proprio nel 2001, ho fatto l'esame per istruttore nazionale. E poi ho fatto solo l'esame da maestro nel 2007, però io come istruttore nazionale potevo essere maestro. Poi al giardino c'erano le mie 2 colleghe, la Emi Lorenzoni
Sì.
e la Tufan, che erano già maestre, quindi io ero istruttore e ho iniziato. E lì è stato un po' il cambiamento, perché ho smesso di fare i bambini, chiaramente, ho iniziato a fare solo i grandi, perché loro erano 2 donne, e ci siamo organizzati in questo modo. Quindi ho lasciato la Forza e Coraggio, che chiaramente, sì, Raul, questo mio amico, mi ha detto: "No, Angelo, capisco perfettamente. Ma figurati se ti trattengo, vai pure dove devi, dove, quel posto dove sarà la tua carriera", e quindi ho proseguito.
Sì, è una storia molto simile alla mia. Io non lo sapevo com'era andata, però diciamoci che sto seguendo un po' le tue orme. Mi fa un po' ridere. Niente, volevo sapere. Io so, vabbè, che tu, diciamoci, credi, cioè hai sviluppato un tuo metodo, ma credi nel metodo, credi nella casualità, cioè per creare un atleta forte, diciamoci, posto che l'obiettivo sia creare un atleta forte, perché in questo ultimo periodo non si capisce più, però cioè, tu su cosa ti concentri quando inizi a lavorare con qualcuno?
Matteo, bravo. Chiaramente tante cose sono cambiate, anche ormai è più di 20 anni che lavoro come maestro. E prima mi sono basato molto sulla mia esperienza di pedana, perché nessuno mi ha insegnato ad insegnare, diciamo, perché, come tu ben sai, quello che ti insegnano da fuori non è proprio una scuola magistrale che ti insegna bene ad insegnare. Un po' ci devi mettere del tuo. Un po' ci vuole come sempre la componente fortuna e un po' ci vogliono gli atleti, però Matteo, facciamo sempre paragoni io e te, stiamo parlando io e te, abbiamo avuto tutti e due una carriera lunga con successi, proprio stupidi stupidi in pedale non lo eravamo, siamo anche in grado di capire qualcosa e quindi mi sono cimentato. Con i bambini secondo me all'inizio era un po' più facile, però io ho fatto, gli facevo fare il fioretto propedeutico per la spada. Con i grandi all'inizio si tende a fare una lezione più assaltata. La fortuna all'inizio ero affiancato da un altro maestro che quindi che era Gianni, chiaramente, e al quale chiedevo spesso consigli su che cosa, perché consigli di esperienza su che cosa era meglio più o meno fare. Sai, ho ricevuto e ho chiesto anche a altre persone, spesso mi hanno dato delle risposte che non mi convincevano, poi magari io sono un testone, testa dura, non ho dato tanta importanza alla parte tecnica. Mi sono, come hai detto tu, ho cercato di trovare io un sistema che fosse per me intelligente. Intelligente per me è la cosa principale, come tu sai, era la questione del tempo di toccare. Il tempo è uno solo, il tuo tempo era diverso dal mio, però è il tempo in cui tu tocchi. Se uno è fuori tempo, diciamo che ha meno possibilità di toccare. Faccio sempre l'esempio su di te, tu eri un ottimo esecutore quando sei arrivato, secondo me, chiaramente hai 20 anni, Matteo, quindi non avremo mai la controprova, tecnicamente più che valido, poi chiaramente la parte tecnica si può sempre migliorare, secondo me, abbastanza facilmente con la ripetizione del movimento. La parte del tempo è difficile da insegnare, soprattutto la metodologia dell'insegnamento del tempo. E io mi sono molto fossilizzato con te e con gli altri su questo tipo di cosa. Su questo tipo di cosa, e continuo ancora a perseguire questa cosa qua. Chiaramente il tempo è legato allo spazio, e quello è normale, è una legge fisica. E la velocità la lascio un po' per conto suo, chiaramente ha la sua importanza, però questo è un po' quello che ho cercato di fare. Poi sull'azione tecnica, adesso, periodo d'oro in cui io avevo te, Diego e Alfredo, come tu ben sai, eravate tre persone con tre caratteristiche molto diverse, però tecnicamente forti, nulla da dire, nulla da dire. Quindi sul mio modo di fare lezione io ho cercato di interpretarlo in questo modo. Cioè la parte tecnica era una parte importante, una parte d'esercizio, ma secondaria. Insomma, con te non dovevo sviluppare una grande parte tecnica, dovevo sviluppare una parte di tempo e di azioni dell'assalto, perché tu eri un ottimo esecutore. Questo è stato ancora adesso, cerco di fare questa cosa qua. Primo perché ho sempre ricevuto atleti, proprio perché, come ti ho detto, al giardino c'era questa questione qui, e poi anche nel proseguo della mia carriera, perché ho allenato dei nazionali che erano già formati. Insomma, se uno arriva nel giro nazionale, non può essere scarso, scarso tecnicamente.
Qui mi hai risposto, diciamoci, alla mia domanda successiva, però diciamoci che la questione è, secondo te, è più importante, diciamoci, lavorare sulle gambe che sulle braccia in questo senso, nel senso che sono le gambe alla fine che danno non solo la stabilità, ma anche appunto il senso di spazio-tempo, quando invece mi sembra di capire che la metodologia spesso vada a concentrarsi più sulle braccia, perché le braccia compiono le azioni con la spada, ma se io compio le azioni in un momento sbagliato non serve a niente, in poche parole.
Bravissimo, hai interpretato perfettamente. Io la vedo in questo modo, chiaro che è tutto importante nel corpo umano, però do molta importanza al nostro movimento di gambe. Con le mani noi facciamo 10.000 movimenti e ne possiamo fare 10.000 nel momento in cui le nostre gambe ne fanno uno. Il contrario è impossibile, se no mangeremo coi piedi e non con le mani e non faremo tante cose. Però l'importanza di muoversi bene, di avere, come hai detto tu, le parole sono giuste, un equilibrio, spostamenti, un senso del tempo. Perfetto. Secondo me questa è la ricetta.
E anche lì hai scelto tu di diventare, diciamoci, un allenatore, tra virgolette, di alto livello, o ti ci sei trovato? Cioè, hai detto adesso mi voglio concentrare solo su, perché alla fine, diciamoci, da quando ti ho conosciuto io, Tu hai allenato prima praticamente la nazionale italiana perché allenavi tre quarti della nazionale, poi dopo ti sei trovato ad allenare la nazionale svizzera, poi la nazionale russa e adesso quella israeliana, giusto? Non mi sono perso dei pezzi nel frattempo. Un paio di domande riguardo di questo, però la prima è, cioè, tu scegli di lavorare solo con atleti di alto livello? Sì, perché o anche lì ti ci ritrovi?
Guarda, mi sono trovato, come ti ho detto, io mi ci sono trovato al giardino perché le mie due colleghe erano due donne e chiaramente non potevo pensare, ma loro erano pienamente d'accordo con me, che loro sarebbero state capaci di dare lezione a te o a Diego o ad Alfredo. E il gruppo di... E quindi ci siamo divisi un po' i compiti.
Per
E
questioni di
abbiamo...
forza fisica, dici, perché ovviamente un atleta di alto livello è molto penetrante, diciamoci, con l'affondo.
E infatti abbiamo deciso così, che io avrei fatto dai cadetti in su di spada, mentre loro avrebbero fatto i primi giovanissimi di spada e fioretto, perché avevamo deciso di farlo in questo modo, un fioretto propedeutico. E poi le persone sono arrivate, come sei arrivato tu, il mio primo allievo in palestra è stato Diego, perché era
Diego.
milanese e quindi si è spostato con suo maestro al giardino. Abbiamo iniziato a fare lezioni 50-50. Il suo maestro chiaramente era più anziano di me, e poi sono arrivati altri ragazzi. Poi sei arrivato tu, poi è arrivato Alfredo che si è mosso da Roma, e poi sono arrivato il gruppo meraviglioso delle ragazze. Un po' perché Milano è un posto un po' all'universitario e la gente si muove dalla provincia anche perché per avere una palestra con parecchi tiratori come sparring partner, e questi a Milano c'erano, e quindi il gruppo è cresciuto. E non è che fosse la mia idea di non fare i bambini e di fare solo gli adulti, diciamo che mi sono trovato per caso. Poi, avendo tenuto soprattutto con voi, e di questo chiaramente devo rendere merito, la grande pubblicità, sono stato contattato per andare in giro. E quando sono tornato dalla Russia, ti posso garantire che erano già passati 10 anni che avevo fatto all'estero, perché io sono andato via nel 2008 e dalla Russia sono tornato nel 2017, e avevo il desiderio di iniziare a fare... provare con i bambini di nuovo. Ho fatto un paio d'anni con i bambini e poi sono ricaduto di nuovo con gli adulti perché ho iniziato ad avere richieste di allenare la Erika Kirpu, Enrico Garozzo, e abbiamo ricominciato ancora con i grandi e ho trascurato i bambini perché se fai una cosa non puoi fare l'altra, secondo me, perché quello che voi come atleti di alto livello volete, chiaramente, e avete obbligo di avere la professionalità e una costanza di allenamento. Quindi ai tuoi tempi o ai tempi, diciamo, di atleti nazionale, minimo minimo 4 lezioni alla settimana le avevate, quindi il bambino no, e quindi anche l'impegno mio di cercare di soddisfare un grande gruppo è quello di essere al 100% a vostra disposizione, collegare. Il fatto poi di lavorare per una federazione mi permette assolutamente di lavorare solo con queste persone qua, quindi con la Svizzera e con la Russia e adesso anche con Israele, chiaramente con le dovute proporzioni rispetto a Italia, Russia e Svizzera, il mio impegno è soprattutto con le persone già, diciamo, arrivate.
Capito. Un altro punto che ti volevo chiedere è proprio riguardo a questo, cioè capisci quando ti trovi di fronte, se non ti voglio dire a un campione del mondo, un campione olimpico, però capisci quando qualcuno c'ha qualcosa in più o anche lì è una questione, diciamoci, di ripetitività? Ti spiego, io... Sicuramente a me dà molto fastidio quando mi definiscono, mi hanno definito un talento, nel senso, da un lato è piacevole, però io sono sempre stato un atleta che si è fatto un sedere quadrato e quindi lo trovo come posso dire, diminuire quello che io ho fatto, nel senso che io... Quando ho vinto le Olimpiadi, venivo in palestra tutti i giorni e andavo ad allenarmi di preparazione atletica quasi tutti i giorni, facevo la dieta, dormivo, insomma, lavoravo 24 ore al giorno. E quindi sicuramente il mio talento boh, in determinati momenti mi ha aiutato, però penso che sia stato più il duro lavoro. Detto questo, per te, cioè, prima di tutto, lo vedi prima o è semplicemente, diciamoci, uno, cioè, o anche capisci anche se uno ha l'attitudine ad allenarsi un po' di più, ecco, lo puoi capire prima se uno è bravo o no?
Lo capisci, magari non immediatamente da quando è piccolo, da quando uno è piccolino, nel senso che mi ricordo all'inizio quando ho preso questo gruppo di bambinetti, c'era una bambinetta, Livia, e un bambino, Liam, che erano bravi, e mi ricordo che Gianni mi diceva saranno i primi che perderai, perché andranno a fare qualcosa d'altro, e quindi meglio che insisti anche con gli altri, perché magari qualcuno ha 6, 7, 8 anni, 9... È più alto, è più sveglio, è più, un po' così, quindi magari ci investi un po'. E lo capisci di più quando l'età più importante sono 16, 17, 18, perché ci puoi costruire tanto e capisci tante cose. Io faccio sempre degli esempi: è facile che i bambini li perdi dopo un anno perché magari non tirano e non si divertono, o perché, come tu, magari a te piaceva la lezione e a me no, e se io mi avessero imposto di fare lezione mi sarei stufato. Insomma, qualcuno si stufa a fare un altro sport. Poi magari smettono quando hanno 15-16 anni perché hanno vinto prima, le prime giovanissimi, e poi crescono, iniziano, diciamo, quasi a terminare la crescita e vengono battuti da quelli che prima battevano, proprio perché c'è la maturazione, maturazione tecnica, mentale, fisica, e quindi pagano uno scotto mentale, dire: ma come questo fino a 3 anni fa lo battevo e adesso questo mi batte. Quindi ci sono tante valutazioni da fare. Però come maestro, quando ho iniziato a lavorare, avevo la sensazione, anche come atleta, quando tiravo con qualche ragazzo, cioè, questo può fare, potrebbe fare. Però poi, Matteo, nella vita ci sono tante cose che sono degli ostacoli o degli scivoli. Secondo me l'atleta, ho fatto sempre questo esempio, nella sua carriera è come un contenitore, una bottiglia. All'inizio è riempita dal 99% di entusiasmo, alla fine è riempita magari il 99% di esperienza. Devi sempre tenerla riempita al 100%, no? Con la preparazione atletica, con la tattica, con la tecnica, con la scherma, con l'affetto, con la testa. Tutto ha un valore diverso a seconda degli anni. Sono d'accordissimo con te che essere sminuiti, io dico sminuiti a talento, è una roba un po' fastidiosa, perché io preferisco avere gente che lavora, perché il talento senza il lavoro non porta a nulla. La dimostrazione spesso è su una carriera lunga, perché dà una costanza di rendimento e di risultati. Il talento che non lavora magari ti vince una gara e poi sparisce perché diventa obeso o si infortuna o trova qualcun altro. E quell'altra persona invece dall'altro lato che non ha talento sarà quello sempre che lavorerà tanto e probabilmente non potrà mai ottenere alla lunga gli stessi risultati, però la soddisfazione è quello di averlo portato a essere in squadra, a essere di un gran livello, di un buon livello. Quindi è un misto tra le due cose. Io non vorrei mai avere una squadra nazionale di quattro talenti, perché non vai avanti, non vai avanti, ci vuole quello che nel calcio si chiama il mediano che lavora. Ho visto Matteo una volta un'intervista molto bella di Platini con l'avvocato Agnelli. Non so se te lo ricordi Platini come giocatore.
Assolutamente sì, no, io mi, no, ricordo, mi ricordo solo delle immagini, diciamoci, in bianco e nero, però presentissimo chi era, ecco.
Lui fu preso dalla Juventus, prima era stato preso dall'Inter, ma ha avuto un infortunio molto grosso, si era rotto tibia e perone, e quindi l'Inter lo scartò e fu preso anni dopo dalla Juve. Venne in Italia i primi 3 anni come numero 10, vinse la classifica dei marcatori. Era un talento e, diciamo, lavoratore non tanto incline al lavoro. E una volta in un'intervista disse che incontrò l'avvocato Agnelli, parlò con lui e gli disse, gli offrì una sigaretta. E Platini disse: ma come, avvocato, ma posso fumare? Perché sapeva che fumava. Sì, e l'avvocato gli disse: ma io non ho preso te per correre, preso qualcun altro per correre, tu devi solo farmi il passaggio per far segnare agli altri o segnare. Quindi un'ottima cosa, cioè non poteva mettere 10 platini in squadra. Perché, quindi nell'atleta individuale, nella scherma, il talento è una cosa bellissima e quando uno ha un senso del tempo è fenomenale, se no ci devi lavorarci perché nella vita non si sa mai quello che può accadere. Qualsiasi tipo di infortunio, qualsiasi cosa, studio, trasferimenti, quindi è tutto un insieme. Sono d'accordo con te che talento e lavoro, d'accordo.
Faccio le ultime domande, che okay, sono due o tre, ma vado veloce. Ascolta, noi quando ci allenavamo a Milano eravamo praticamente tutta la nazionale nella stessa palestra. La Francia ha un centro federale, la Corea ha un centro federale, la Russia praticamente ha un centro federale. Tu hai vinto come allenatore, diciamoci, praticamente ovunque sei andato, perché questi sono i risultati che lo provano, e so di per certo che lavori appunto in un modo centralizzato. Pensi, cioè, perché in Italia non c'è un centro federale? Adesso non devi, lo so che è una questione politica, ma perché si continua a non capire l'importanza del lavorare tutti assieme? Secondo te è importante o anche lì no, equivale, uguale?
No, non equivale, assolutamente non equivale, è importante assolutamente, però Matteo devi anche essere a conoscenza del contesto nel quale tu lavori. Ok, tu hai fatto degli esempi perché ho avuto la fortuna di andare in giro. Non posso proporre, non potrei riproporre il sistema russo, che è il sistema perfetto per un commissario tecnico, perché tu hai a disposizione 365 giorni all'anno tutti i tiratori che vuoi senza nessun problema, all'ora che vuoi, e non ci sono ritardi né cose, perché è un sistema russo. In Italia non è riproponibile un sistema svizzero, non è riproponibile il sistema che sto adottando adesso in Israele. Io cerco di adattarmi nel posto dove vado. Però l'Italia è una nazione lunga e stretta, lunga e stretta. Io non sono per un centro federale, sono per un allenamento costante di tutte le persone, perché ritengo che le persone devono allenarsi insieme, ma che ognuno di voi, ognuno di noi, ha una sua propria vita e quindi ha
Certo.
dei legami familiari, affettivi, di amicizia, nel posto dove è nato. Io non posso portarti via da dove sei adesso o da dove vivevi prima. Quindi il centro federale è una bella cosa se fosse part-time. Faccio un esempio molto stupido, ma cerca di capirmi. Se fosse 4 giorni su 7.
Stavo dicendo, ma i francesi fanno 4 giorni su 7.
Infatti, allora, anche non in Russia non è così, fidati. In Russia sono 3, in Corea non è così. Quindi,
Ok.
io cerco sempre di dire il concetto è molto importante. E poi c'è il menù individuale. Nel senso che io vengo da te e dico, caro Matteo, dimmi come sei messo questa settimana. È chiaro che tu ti devi allenare, però se tu mi dici, Angelo, io devo fare un esame o devo andare perché c'è mia mamma che non sta bene, o la libertà è la prima cosa. In Russia questa cosa non esiste. In Svizzera è un paese piccolo, piccolo, e quindi per me io andavo dagli atleti. Io vedo l'Italia un concetto misto. Io devo andare dagli atleti, ma gli atleti poi devono raggrupparsi tra di loro per tirare. Tu l'hai fatto di tua spontanea iniziativa perché hai avuto un maestro illuminato, una famiglia illuminata, tu eri illuminato di per te, per cui hai deciso che Treviso era troppo piccolo.
Io ho capito il momento in cui, secondo me, ripeto, io ho avuto due cose, nel senso che non avevo più molta gente con cui tirare perché ero arrivato a vincere con tutti, tra virgolette, facilmente. Quindi l'anno che ho vinto con tutti facilmente, ho detto qui non posso più crescere. Fino a 2 anni prima non vincevo ancora con tutti nella mia palestra, quindi a me andava bene, cioè, finché perdevo ero contento, tra virgolette. E con il maestro, secondo me, invece sono arrivato al 90% perché, a mio avviso, non mi aveva dato, diciamoci, tutto quanto. Però nel frattempo, infatti, il mio problema era quello, perché io allora me lo ricordo perfettamente, dicevo, col maestro mi trovo bene, anche se era un po' vecchio, diciamoci. Però poi ho conosciuto te e ti ho visto come la naturale prosecuzione, guarda, ti ho detto, dal mio punto di vista, di quello che facevo, nel senso che per quanto tu facessi la scherma, non del tutto uguale a quella che io facevo in palestra, i concetti per me erano gli stessi, solo che sviluppati in un altro modo, e a me piaceva questa cosa. Quindi ho detto, io non devo imparare, devo solo modificare, devo aggiungere, eccetera, eccetera. E quindi ho detto, ho un maestro che parla più o meno la mia stessa lingua, vado a tirare con gente che si spera, e infatti poi è stato così, che ci perdo, perché il mio obiettivo era perdere allenamento per poi non perdere in gara, e quindi l'ho vista come la naturale prosecuzione, ecco.
Beh, infatti, ma te hai fatto il mio ragionamento, come ti ho detto, io quando sono andato via dalla sala Mangiarotti davo più importanza al fatto di tirare, perché loro erano più grandi, io perdevo, piuttosto che a far lezione. E se io alla Mangiarotti fossi rimasto, sarei stato il primo dei più forti, mentre al Giardino ero l'ultimo dei più forti, capito? Scusa, il primo dei più
deboli. Il primo dei più deboli e l'ultimo dei più forti.
Certo. Scusa, ho sbagliato. Quindi io sono, abbraccio assolutamente la tua idea di centro federale, ma un centro federale molto elastico, però mi baso molto anche sulla onestà delle persone e sulla professionalità degli atleti. Come ben sai, non è sempre così, insomma, l'atleta ogni tanto mente, ogni tanto ne approfitta. Io devo conoscere quelli con cui lavoro, ho sempre cercato di, per me, poi magari sbaglio, di essere professionale, di essere sempre disponibile, e come maestro per voi in gara, per voi, per i miei atleti, nel senso anche in Russia, in Svizzera, anche adesso, e esigo la stessa cosa da parte degli atleti, perché se vedo che un atleta viene l'ultimo giorno della mente non c'è mai, il primo viene in ritardo, anche il mio modo di, ok, ho capito, come diciamo prima, che mi serve uno che abbia talento e che non viene mai, scusami, mi serve che se io ho un gruppo di 10 persone, come hai detto tu, di più o meno lo stesso livello, perché sicuramente ci sarà sempre qualcuno più forte, qualcuno meno forte, sono quasi certo che qualcuno lo porto a vincere. E quindi nella palestra al Giardino si era creata una specie di sorta di centro federale in una palestra, era molto buono, è stato forse un'ottima esperienza per me questo, perché era come se lavorassimo come un centro federale, anzi, come tu sicuramente approverai, si lavorava meglio al Giardino che al centro federale. Quindi
per il periodo iniziale sicuramente sì, poi secondo me verso la fine siamo riusciti a ottenere quello che avevamo a casa anche in nazionale, però all'inizio di sicuro lavoravamo meglio a Milano che in nazionale, con quegli anni là sicuramente.
Quindi il centro federale è una cosa molto importante, probabilmente organizzato in una maniera, io ho le mie idee, chiaramente non sono mai stato contattato dall'Italia per farle, ma sono stato contattato parecchie volte e si vede che non si vuole cambiare, si mantiene questo status quo che va bene, porta a vincere e tanto perdere.
Le ultime due domande. La scherma, diciamoci, negli ultimi anni è cambiata tantissimo, o meglio, è sempre cambiata negli anni, però negli ultimi anni secondo me è stracambiata. Io vedo come, io dico sempre che io, non inteso io Matteo, io come la mia età, quindi io, Jeannet, tutti quegli anni là, quindi fino più o meno al 2011-2012, siamo stati gli ultimi che abbiamo avuto tanto fisico e tanta tecnica, diciamoci. E poi dopo, adesso ovviamente è tantissimo fisico e io vedo sempre meno tecnica. Ho visto la finale dell'altro giorno, che per carità mi è piaciuta, però si parla quasi sempre di botta dritta contro botta dritta. Adesso questo qua è un discorso molto tecnico, però vedo tanto lavoro di gambe, ma tantissima attesa, pochissima creazione di azione, e la domanda mia è, cioè, uno, perché, pensi sia possibile riportare in auge la tecnica, per quanto vedo, che ne so, Cannon o Shikloji, che sono degli atleti che bene o male, non mi dispiace il tipo di scherma che fanno, però in generale a livello mondiale, almeno dal punto di vista estetico, vedo veramente poco. Secondo te il trend è un po' quello che si sta vedendo, che poi accade anche in molti altri sport, o insomma si può trovare un modo di riportare a essere un pochino più divertente la spada?
No, si deve trovare, Matteo, hai fatto un'ottima analisi, come sempre, nel senso che la penso come te, però la cosa essenziale adesso è quello che, di vincere, e quindi ognuno cerca di vincere nel proprio modo. E hanno ridotto la possibilità di tirare con tante regole. E la stoccata alla mano, come quella che portavo magari io, perché ero, in quel periodo si tirava di più alla mano, tu adesso ha una valenza uguale a quella che è una schifezza di quinta rimessa, quindi non ne vale neanche più la pena di sacrificarsi. Ma io sono un po' i cicli schermistici, ma io sono sempre dell'opinione che dobbiamo lavorare per preparare l'atleta tecnicamente a tirare con molta più fantasia. Non voglio cose, non mi piace quello che vedo adesso. Sono convinto che si ritornerà a avere qualche atleta forte. In questo momento tu hai fatto dei nomi e non ne vedo altri, onestamente, forti, forti. Quindi c'è molta alternanza. E non mi piace. Sono convinto che lavorando potremmo ritornare a vedere qualcosa di veramente bello tecnicamente. Però la parte iniziale è che io devo vincere per poter poi lavorare con calma, perché se non vinco, devo come convinco il ragazzo a rimanere. Quindi è un po' su due canali. Si chiede una performance immediata, che è già purtroppo quella a livello cadetto e giovane, sacrificando una crescita. Allora, se tu, Matteo, come atleta a 21 anni non entri in un centro sportivo, non hai fatto mondiale giovane, bla bla, bla, vieni un po' sacrificato. Invece questa cosa non mi piace, però devi portarla avanti. Sono due binari, cioè devo far sì che il mio allievo sia convocato, sia nel giro della nazionale, e poi che abbia uno sviluppo, come ti dicevo prima, tecnico, secondo me, quando ha gli anni difficili, 16, 17, 18 anni, per poi averlo come atleta a alto livello quando ne ha 22, 23, 24, perché lì si vede il frutto della preparazione, di tutto. In questo momento, se dovessi portare, non ti dico dalle donne, se dovessi portarne una in squadra nazionale, prendo una ragazza che è alto 1,80, le metto la spada francese, mancina col braccio teso. Mi arrivo a 32, nei 32 la prima gara, ma poi si ferma magari dopo 3 anni. Nei maschi probabilmente dovrei prendere qualcuno molto alto, molto veloce. Poi la spada è l'arma che si evolve un po' più lentamente, ma si evolve e migliorerà anche tecnicamente. Adesso sono d'accordo con te, non si
Sì,
vede una scherma.
anch'io la penso così, nel senso che io penso. Io penso. E qui è successo un problema che non so, stiamo ancora cercando di risolverlo. Ma ha tagliato la registrazione e apparentemente si è persa. Poi io non mi ricordo esattamente cosa penso, cosa pensavo in quel momento lì. Comunque, fortunatamente sono riuscito a riparlare con Angelo e a porre l'ultima domanda, che era una domanda molto interessante e che mi dispiaceva tantissimo non inserire in questa intervista.
Allora, te lo lascio qui come un audio. All'estero il maestro è pagato a lezione di solito come un maestro di golf o tennis qui da noi. O in certi posti, tipo la Francia, viene pagato mensilmente molto di più che in Italia, facendo sì che il maestro diventi un vero e proprio lavoro. Qui da noi il maestro di scherma spesso è un secondo, a volte anche un terzo maestro, che porta maestri qualificati ad andare a lavorare appunto all'estero. O altri maestri a investire molto meno tempo nell'attività e appunto trattarla da secondo o terzo lavoro, quindi facendolo diventare, insomma, facendo scendere la qualità del lavoro. Puoi ripetere per favore qual è il tuo punto di vista, che secondo me era molto illuminante, come parlavamo ieri, e anche delle possibili soluzioni, come avevi proposto, per quelli che frequentano un po' di più e anche quelli che vengono un po' meno, e anche per trattare diversamente il livello differente di formazione di molti maestri. Grazie.
Ciao Matteo, buongiorno. Scusa per questa voce nasale, ma ci sono ancora raffreddato. Niente, in relazione all'argomento maestri e lezioni,
Io sono dell'opinione che dovremmo iniziare a pensare che noi maestri o la categoria dei maestri in generale deve essere trattata come quella degli altri sport, nel senso che dobbiamo iniziare a concepire un modo di pagamento diretto delle lezioni, cioè dall'allievo direttamente al maestro, mezz'ora, 40 minuti, 45, un'ora, questo non ha importanza. In modo tale che prima di tutto le società vengano sgravate di una parte dello stipendio del maestro, perché lo stipendio del maestro grava molto sull'economia della società, quindi la società dovrebbe garantire un maestro generale. Gli altri maestri dovrebbero girare per la società e essere un po' dei freelance e ricevere il contributo direttamente dall'allievo. La società dovrebbe garantire una lezione gratuita e tutte le altre a pagamento. A questo punto anche il maestro stesso potrebbe affittare o pagare un affitto alle società per l'usufrutto della pedana che occuperebbe nel momento in cui dovesse dare lezione in palestra. Tutto questo diciamo, agevolerebbe le società, i maestri, perché giustamente il lavoro di un maestro deve essere retribuito e oltretutto anche la qualità del maestro migliorerebbe. Come giustamente avevamo parlato, spesso i maestri hanno un secondo, hanno un altro lavoro perché non riescono chiaramente solo con l'attività di maestro di scherma a portare a casa uno stipendio che gli consente di vivere tranquillamente. Come hai detto tu, spesso mi è capitato a me per primo di accettare delle offerte dall'estero perché questo lavoro era maggiormente retribuito. Questa cosa qui va cambiata, va modernizzata, va attualizzata. I maestri o gli allievi istruttori e gli istruttori nazionali dovrebbero essere accostati nel loro apprendistato a dei maestri che gli insegnino realmente come insegnare e non solo la scherma, diciamo, teorica, e questo gli permetterebbe di sviluppare anche un'abilità superiore, un livello superiore come qualità, se no altrimenti, come giustamente abbiamo detto, se dovesse essere un secondo lavoro e non è seguito durante, diciamo, la carriera, la qualità di un maestro rimane medio-bassa. Secondo me siamo pronti a avere questo tipo di sistema, l'abbiamo già sperimentato, io l'ho sperimentato in palestra e all'estero. Spesso è così, e dovremmo farlo, stando attenti anche a dei costi, ognuno potrebbe anche, prima di tutto, mostrare il suo palmarès di maestro e i genitori dovrebbero chiaramente controllare e verificare, il diploma e la qualità di questo maestro e di conseguenza scegliere poi il maestro che loro ritengono più opportuno e adeguato all'insegnamento dei propri allievi. Io la vedo un po' in questo modo, penso che questo sia il futuro, una struttura come quella che c'è stata fino adesso è un po' una struttura vecchia e non può andare avanti perché non porta nessun tipo di guadagno per questo tipo di lavoro, per cui la gente non lo fa, lo fanno solo, diciamo, a livello hobbistico. Ok, se va bene mi mandi un ok, se no ci risentiamo. Ciao Matteo.